Bene ragazzi, direi che possiamo anche oggi mettere in moto la macchina. Molto bene. Per prima cosa vi auguro una buona giornata. Come vi ho anticipato ieri, abbiamo praticamente chiuso questa prima parte veramente introduttiva relativamente a come maneggiare da un punto di vista egoistico, farmaceutico, una rappresentazione strutturale e spero di avervi lasciato forte, ecco, come gestiremo il concetto di farmaco nel momento in cui tra qualche ora cominceremo invece la nostra parte più sistematica, prendendo in considerazione, ecco, alcune classi di farmaci che, devo dire, mi consentono anche di introdurre questa seconda parte più generale, devo dire, laddove mi trovo a mio agio in termini indiretti, nel senso che quello di cui vorrei condividere con voi un lessico è chiaramente, in questo caso, più di natura biologico-farmacologica, però guarderò questi aspetti con un occhio, ancora una volta, con un egoismo molto farmaceutico. Quindi non preoccupatevi se poi rivedrete in modo particolare la parte legata ad alcuni aspetti di farmacologia generale in maniera davvero ben fatta con il collega Eugenio Ragazzi, il collega amico farmacologo, nel momento in cui affronterete la materia, ovviamente con lui e nel modo in cui giustamente un farmacologo poi alcuni aspetti, diciamo, li condividerà con voi, vedrete con una sfaccettatura diversa da quella egoistica e sicuramente non così professionale come quella che in qualche modo vi introdurrò io. E lo faccio in questo modo, ragazzi, perché, come potete immaginare, vorrei ancora una volta sottolineare con voi che dal mio punto di vista non c'è concetto di farmaco che non implichi inevitabilmente un riconoscimento, quindi un'interazione con un oggetto dello spazio biologico che abbiamo già imparato nel nostro, ecco, nella nostra parte introduttiva a riconoscere sia da un punto di vista del suo ruolo all'interno della filiera, no, complessa di concetto di farmaco e poi anche da un punto di vista molto concreto nel momento in cui ci poniamo la questione, ecco, del suo riempimento. E posso condividere con voi la diapositiva successiva solo per essere ancora una volta, come potete immaginare, molto numerico, molto pragmatico con voi, e lo faccio in questo modo. È indubbio ad oggi che nel momento in cui noi immaginiamo il nostro spazio biologico interfacciato con quell'ultimo spazio di destra che noi abbiamo definito fisiopatologico, tra le categorie di oggetti che noi possiamo immaginare essere presenti in quello spazio biologico che abbiano poi un'importante interfaccia con lo spazio fisiopatologico, quello dei sistemi proteici, e lo faccio con un certo egoismo anche didattico in questo momento, rappresentano sicuramente, ecco, la categoria, rappresenta, scusatemi, la categoria decisamente più rilevante oggi, nel momento in cui uno immagina effettivamente di mettere in relazione lo spazio chimico con quella parte dello spazio biologico che abbia una rilevanza da un punto di vista fisiopatologica. E vi porto, condivido con voi, questo areogramma che, come potete immaginare, è ricco, veramente ricco di informazioni per noi. Innanzitutto perché ci dà una conta di quante sono le proteine, attenzione, presenti, ovviamente contabilizzate in quello che io potrei immaginare essere uno tra gli organismi viventi di nostro interesse, l'uomo, ok? Nel momento in cui lo collego al concetto di farmaco, vi ricordate, organismo vivente. Ne prendiamo uno, egoisticamente, l'uomo, e mi pongo una questione molto semplice. Da un punto di vista qualitativo, quante sono le proteine che potrebbero in un qualche modo rappresentare, nello spazio biologico questo organismo vivente? Cogliete, ragazzi, la domanda. Ora, questo numero non so se vi impressioni in positivo o in negativo. Fatto è che è un numero sulla quale noi possiamo fare una serie di riflessioni. Posso dirvi, quando io avevo la vostra età, si immaginava che questo numero fosse incredibilmente più grande da un punto di vista qualitativo, perché si riteneva che un organismo vivente così, uso questo termine in maniera provocatoria, perfetto, non potesse essere costituito da un numero così modesto, no? Parlo in modo specifico di strutture proteiche. In realtà la conta è davvero più o meno questa, qualitativamente. Poi ognuno di voi su questo numero potrebbe ovviamente scalarlo in aumento facendo alcune semplicissime considerazioni del contorno. Andrea, scusami, posso chiederti perché questo numero potrebbe aumentare nel momento in cui lo guardiamo, diciamo, in maniera un po' meno asettica da quello che potrebbe essere, perdonatemi, il tradotto genico? Cogliete? C'è, Andrea, un elemento di discussione che potremmo introdurre subito tra noi per cui questo numero, da un punto di vista qualitativo, quali sono le proteine che potrebbe in un qualche modo aumentare, e aumentare in maniera, potrei dire, anche rilevante? Potresti, Andrea, fare un piccolo commento su questo?
No, in realtà stavo pensando a...
Che vi viene...
considerare anche tipo acidi nucleici, eccetera, come target, però...
Assolutamente, rimane... ragazzi, su questo faremo una piccola considerazione nella diapositiva successiva. Qui volevo condividere con voi un dato che molto... e capite bene perché farmaceuticamente per noi è rilevante. Biologicamente potrebbe esserlo un po' meno, farmacologicamente lo potrebbe essere un po' di più, ma farmaceuticamente lo è tantissimo. Nel momento in cui il nostro obiettivo è di intercettare nello spazio biologico quegli oggetti che sono terapeuticamente poi rilevanti, sapere quanti sono oggi per l'industria farmaceutica è veramente cruciale. Tra l'altro, poi vedete qui dentro, con uno scenario ad oggi, devo dire quasi sconcertante da un certo punto di vista. Intanto sono circa 20.000 il numero di proteine diverse tra di loro che sono presenti ovviamente nel nostro organismo. Cogliete? Tradotto genico. Ora, questo tradotto genico, chiaro che dà una rappresentazione comprensibilmente minimalista rispetto alla complessità, ovviamente, no, del assetto proteico che noi abbiamo in un organismo vivente. Per quello vi vorrei chiedere, nel vostro percorso, passatemi, biologico, biochimico, potreste dirmi perché questo numero è, poi da un punto di vista reale, una sorta di sottostima rispetto a quello che operativamente abbiamo? C'è qualcosa che vi viene in mente per cui...
Possono esserci delle variazioni nella composizione delle proteine che quindi...
Guarda, possono... mi piace, ecco, almeno il pensiero che ogni proteina possa subire una volta che viene in un qualche modo prodotta a livello ribosomiale una sorta di sua modificazione, quelle che noi chiameremo post-traduzione. Vi torna, ragazzi. Ecco, questo potrebbe già, banalmente, posso dirvene una che conoscete tutti e di cui immediatamente sottolineereste il rilievo anche da un punto di vista strutturale e funzionale: una semplice fosforilazione. Una proteina nel suo stato nativo, non fosforilata, e la stessa identica proteina in un suo stato, diciamo, modificato post-traduzione, per esempio, per una semplice fosforilazione. È chiaro che queste due proteine sono diverse. Hanno due strutture, uno può dire tanto o poco, diverse, hanno due funzioni diverse. Ed è chiaro che basterebbe che ognuna di queste proteine, ditemi se vi torna, fosse banalmente oggetto di fosforilazione che il numero raddoppia da un punto di vista, perché ho qualitativamente, cogliete, avrei la variante non fosforilata, la variante fosforilata. E se poi potete immaginare che ognuna di queste proteine potesse essere fosforilata due volte, cogliete ragazzi, per dire una banalità, o se voi immaginate che ognuna di queste proteine potrebbe subire una, per esempio, glicosilazione, cogliete ragazzi, una diciamo modificazione attraverso l'addizione di un lipide, quindi avere una lipoproteina, una glicoproteina, ecco, cogliete come madre natura abbia ovviamente da un punto di vista ingegneristico minimizzato il problema con circa 20.000 strutture di partenza. Dopodiché, intelligentemente, in funzione di quello che ovviamente quella proteina deve poi svolgere, la modifica apparentemente minimamente da un punto di vista chimico, ma anche no, può essere un'importante modificazione, ok, da un punto di vista strutturale funzionale, e di conseguenza questo numero, capite bene, ecco, può veramente crescere in maniera importante. Ora torno un attimo al minimalismo delle 20.000 più o meno, ragazzi, è chiaro, passatemi la semplificazione, e vorrei, ecco, in questo momento condividere con voi quello che in un qualche modo lo scenario farmaceutico ci mette a disposizione in funzione di quelli che sono i farmaci che oggi conosciamo, chiaramente, quindi è una visione, come direbbero gli amici filosofi, tautologica, basata su quello che conosciamo, ok? E vi do uno scenario. Se noi dovessimo guardare a questi 20.000 proteine, come siamo da un punto di vista relazionale con i farmaci, quindi leggi lo spazio chimico che ha interagito con, ok ragazzi? E vedete che tutto sommato, guardatelo lì, posso, ecco, i farmaci che in un qualche modo in questo momento stiamo utilizzando riconoscono, come potete vedere, queste sono, capite, quelle attualmente, farmaci attualmente approvati nelle diverse farmacopee. Andiamo a vedere quali sono nell'ambito proteico gli oggetti dello spazio biologico che riconoscono. Una delusione clamorosa, ragazzi, cogliete? Da un lato. Dall'altro, quanto lavoro abbiamo se fossimo nell'industria farmaceutica, cogliete? Cogliete, ragazzi, ecco, la potenzialità che abbiamo nelle nostre mani. Ora, su questo poi abbiamo, vedete, un'estensione, stiamo parlando anche di, vedete, bersagli potenzialmente interessanti, sono tutti quelli di cui c'è in questo momento un effetto preliminare, no? Di correlazione tra spazio biologico e spazio terapeutico, ma non hanno ancora trovato un oggetto dello spazio chimico che li intercetti, non abbiamo ancora un farmaco. Ma se ci pensate poi, mettendo insieme quindi quelli che attualmente già intercettano farmaci, e sto parlando ovviamente di oggetti proteici, e quelli che potenzialmente potrebbero essere in grado di ovviamente intercettarli, abbiamo uno scenario ovviamente di una 10%, quindi se vedete sono veramente meno di 2.000 proteine che in qualche modo sono in questo momento di interesse farmaceutico. C'è da dire un'altra cosa, ragazzi, che una parte rilevantissima, vedete un 74% di queste, in questo momento, lo sottolineo ragazzi, sembrerebbero non essere correlate a patologie, a quindi alterazioni di quello spazio fisiopatologico che abbiamo già descritto, e sono per noi quindi lì, ovviamente, oggetti di, quindi cogliete la mia provocazione in questo, sono tutti in questo momento degli off target, come direbbero i farmaceutici, nel senso che sono sicuramente presenti nel nostro organismo vivente, non sembrerebbero essere ad oggi correlati a quadri fisiopatologici, o meglio, quadri fisiopatologici, quindi a patologie, cogliete ragazzi, hanno un ruolo fisiologico sicuramente, ecco, non volevo essere frainteso in questo, ma come potete immaginare, su questo ragazzi, noi giochiamo inevitabilmente la partita della collateralità, che spesso, non sempre, a volte si traduce, come abbiamo già anticipato, in problemi di tossicità. Sono potenzialmente intercettabili, ma nel momento in cui questo avviene è chiaro che alteriamo il loro normale funzionamento, che in questo momento sembrerebbe non essere correlato a nessun quadro fisiopatologico, patologia. Ok ragazzi? Bene. I chimici farmaceutici hanno anche identificato, vedete, un altro sottoinsieme che in questo momento loro definiscono undruggable, uso questo termine anglosassone, che in italiano andrebbe tradotto non intercettabili da oggetti chimici e di conseguenza non trasformandoli in farmaci. Ora, questi sono bersagli sono bersagli di natura proteica, ragazzi, che si ha il sospetto che potrebbero essere rilevanti da un punto di vista del loro quadro fisiopatologico. Quindi potrebbero essere effettivamente dei potenziali bersagli, ma così come sono fatti, e di questo diremo forse qualche parola insieme, così come si presentano nella loro forma, quindi nella loro struttura e poi di conseguenza nella loro funzione, non sembrerebbe oggi esserci la possibilità per un oggetto dello spazio chimico, soprattutto ortodosso, ragazzi, ok? Quindi alla Lipinski, in grado di intercettarli e quindi di mediarne un riconoscimento e quindi di conseguenza di ripristinare la loro struttura, la loro funzione, qualora alterata nel quadro ovviamente patologico. Vengono definiti undruggable proprio per questa ragione. I farmaci che noi definiamo ortodossi hanno alcune caratteristiche e sembrerebbe che, per quello che ad oggi conosciamo, un composto chimico che rientri in questa classe di proprietà, quelle relegate al farmaco, sembrerebbero non essere adeguate per il, io direi, convenzionale, canonico riconoscimento con questa classe, ovviamente, con questa tipologia, ovviamente, di sistemi proteici. Di questo diremo due parole. Posso anticiparvi un piccolo elemento di riflessione, ragazzi? È chiaro che un farmaco ortodosso alla Lipinski, con peso molecolare diciamo non superiore a 500 per le ragioni che abbiamo già detto, presenta una caratteristica, se ci pensate, da un punto di vista topologico, da un punto di vista della forma e del volume. Solitamente è, ditemi se vi torna, molto più piccino rispetto ovviamente all'oggetto che andrà a riconoscere, per esempio in questo caso un oggetto di natura proteica. Vi torna, ragazzi? Quindi le sue dimensioni, proprio topologicamente, forma e volume, sono solitamente più piccine, a volte molto più piccine, dell'oggetto, un bersaglio molecolare proteico che di solito riconosce. Ora, madre natura, che ingegnerizza queste cose con un'abilità incredibile, è chiaro che nel momento in cui voglia facilitare il riconoscimento, crea uno spazio complementare alla forma e al volume del nostro oggetto anche nel bersaglio proteico di nostro interesse. Non vi stupirà che, quindi, prerogativa per il riconoscimento lato struttura proteica è che ci siano, ditemi se vi torna, lo usiamo anche gergalmente, delle cavità che siano in un qualche modo il complemento all'accoglienza della forma e del volume del nostro oggetto chimico. Farmaco, se è un farmaco, ma se è un substrato fisiologico, se è un inibitore fisiologico, come tra poco vedremo, se è un agonista, un antagonista, se è un trasportato, è chiaro che se la sua forma, il suo volume è piccola, rispetto ovviamente all'oggetto, e madre natura vuole ottimizzare il riconoscimento, è chiaro che in questo oggetto grande creerà in una sua porzione particolare una cavità che sia il naturale complemento, ragazzi, dell'oggetto che deve riconoscere. Ora, è chiaro che, voglio dire, da un punto di vista farmaceutico ortodosso, quando guardo una struttura proteica, La prima cosa che faccio, ragazzi, ditemi se vi torna, è verificare se ci sono delle cavità. Questo è il mio lavoro. Voi sapete che mi occupo ovviamente di, come i ragazzi qui in laboratorio, di progettazione di nuovi farmaci o candidati tali, meglio, per essere più onesto dal punto di vista intellettuale. Ed è chiaro che quando io ho a disposizione un oggetto proteico, tipo quello che mi disposto un attimo, ragazzi, e torno, rievoco. La prima cosa che faccio quando prendo un oggetto di questo tipo e lo guardo, la prima cosa che analizzo, e si può fare esattamente come io lo sto facendo vedere a voi, è se in questo oggetto la sua super...
schermo con una... Ok, ora si vede.
Scusatemi ragazzi, ero fuori centratura. Ok ragazzi, la prima cosa che faccio quando do una, quando faccio una verifica ovviamente della forma dell'oggetto terapeutico è di verificare se effettivamente sono presenti delle cavità. Perché? Perché so benissimo che Madre Natura, nel momento in cui ha deciso di analizzare questo aspetto, la prima cosa che fa è di fare una sorta di calco, no? Ditemi se vi torna, no? Dall'altra parte. Ora ragazzi, è chiaro che in questo momento vengono definiti undruggable quelle strutture proteiche di cui disponiamo della, ovviamente, struttura tridimensionale, ok, tipo questa, ma che apparentemente non presentano cavità. Cogliete ragazzi? Se non presentano cavità, il sospetto è che non siano in grado di riconoscere, ovviamente, oggetti chimici alla Lipinski. Ecco perché undruggable. Sono stato sufficientemente chiaro, Andrea?
Sì, sì.
Non volevo, ecco, abbandonarvi su questo numero. Molto bene. Ora, posso, ragazzi, invece fare un piccolo approfondimento un po' più generale, perché tra le altre cose Andrea stesso aveva avuto questo, diciamo, considerazione l'ha fatta con noi poco fa. Ecco, nel momento in cui io parlo di bersagli nello spazio biologico che siano effettivamente intercettabili dai farmaci che in questo momento sono a nostra disposizione, di quali categorie, ovviamente, nello specifico categorie biologiche, chiaramente faccio riferimento? E io vi porto qui questo bellissimo areogramma in cui, come potete vedere, tutti i farmaci che in questo momento stanno riconoscendo oggetti dello spazio biologico sono associati ad una particolare categoria biologica. Ora ditemi se la cosa vi torna, per esempio sulla base di quello che in un qualche modo avete già visto nella prima parte con la professoressa Sissi. Io direi che ci sono, ecco, almeno due elementi di grande riflessione, ragazzi. Questi sono, ecco, valori che vale la pena non di imparare a memoria, ma di ricordare nel momento in cui uno fa una riflessione da un punto di vista farmaceutico, no? Di quello che vuol dire, ecco, interazione con lo spazio biologico. Perché molto spesso la gente, ecco, nel parlare generico perde un po' di vista questo aspetto, farmaceuticamente parlando. E io invece, a me farebbe molto piacere che voi aveste, ecco, una consapevolezza di che cosa vuol dire, ecco, interagire con lo spazio biologico oggi. Vuol dire avere il 50%, no, dei farmaci che riconoscono sistemi enzimatici in questo momento, ragazzi. E su questo dobbiamo essere estremamente, ecco, chiari, perché come potete immaginare non possiamo, farmaceuticamente parlando, avere confuso il concetto di enzima. Cogliete, ragazzi? Sarebbe imbarazzantissimo per noi. Possiamo lasciarglielo al chimico organico, l'imbarazzo? Perché tutto sommato, ecco, la sua competenza è prevalentemente nella chimica del composto che diventerà un farmaco. Ma noi che ci occupiamo di farmaci e quindi lavoriamo a quell'interfaccia, non possiamo ad un certo punto dire: ma non so che cos'è un enzima. Ecco, passatemi la semplificazione brutale, stavo riflettendo su come impostare la questione, ma ecco, ma anche banalmente, ecco, non avere un'idea di che cos'è un enzima, tutto sommato, perché Madre Natura l'ha ingegnerizzato così. È una macchina. Non possiamo non saperlo, ragazzi, da farmaceutici. Posso dire, ragazzi, che non, e anche lì a volte non mi sentirei di dire che è una proprietà intellettuale del biologo, del biochimico questo, ragazzi, perché nel momento in cui io devo interagire con sta macchina è chiaro che la devo conoscere. E quindi ecco, per quello vi dicevo, il 50% dei nostri bersagli molecolari in questo momento sono enzimi, e di questo, ragazzi, è chiaro che, ecco, cogliete l'importanza del ruolo della biochimica. Quando vi dicevo, per noi la biochimica è sicuramente, così come la chimica organica dall'altra parte, cogliete, l'abbiamo sperimentato noi insieme pochi minuti fa, ma adesso da un punto di vista biologico è chiaro che io non posso non essere conscio di che cos'è un enzima. Poi vado dall'altra parte dell'areogramma, ragazzi, e qui ho bisogno, Andrea, lo chiedo ogni anno, mi sapreste tradurre l'acronimo che noi abbiamo, adesso sposto la mia finestrella, ragazzi, no? Di quel 30%, no? Mi sapreste tradurre l'acronimo che troviamo lì scritto? Perché anche lì, caspita, vuol dire che il 30% dei farmaci che io in questo momento ho in ambito terapeutico riconoscono questa classe di bersagli molecolari, e non posso, capite, così come vi ho detto per gli enzimi in maniera molto generale, non posso da farmaceutico oggi non avere un'idea, io direi onesta da un punto di vista scientifico, di cosa sono ovviamente gli oggetti che si nascondono dietro questo acronimo. Andrea, posso chiederti?
Recettori accoppiati alle proteine G.
Sono recettori accoppiati alle proteine G, e capite bene che, e ne vedremo tantissimi in opera nel nostro percorso tra qualche ora, tantissimi. Ora capite bene, ragazzi, non possiamo oggi non avere un'idea chiara, e non farò ovviamente nulla, non dirò una parola in più per quanto riguarda la classe enzimatica. Concedetemi, e qui lo farò con un sano egoismo farmaceutico, di dire invece due parole, saranno in questo momento le uniche due parole generaliste che farò con voi sui recettori accoppiati alle proteine G. Per due ragioni. Una è questa, il mio amore per loro, ok? Il mio primo amore farmaceutico, dopo Marta, mia moglie, chiaramente sono loro, i recettori accoppiati alle proteine G. È ovviamente un argomento farmaceutico, come potete vedere, caldissimo. Li ritroveremo operativi, ragazzi, in molte classi di farmaci che andremo a prendere insieme. Vorrei condividere con voi alcuni concetti di carattere generale. Sono fortunato, Andrea confermalo, perché in realtà, dimmi dove, perché ogni anno c'è sfaccettature diverse, dove li avete introdotti? Prima, ovviamente.
In biochimica.
Molto bene, allora sono molto fortunato, ok ragazzi? Quindi ho però bisogno da parte vostra di un po' di pazienza, pochi minuti di pazienza tra poco. Ragazzi, posso scorrere l'areogramma, vedete, dagli enzimi ai recettori accoppiati alle proteine G, passando ovviamente ad un'altra classe che vedremo operativa e di cui diremo due parole insieme, solo due, perché i canali ionici, soprattutto, ragazzi, ecco, quella classe particolare di canali ionici che sono quelli ligando dipendenti, saranno oggetto meraviglioso di alcune considerazioni che faremo insieme tra poco. Quindi diremo due parole sui canali ionici, ma vedete la loro rappresentanza da un punto di vista dell'interazione con farmaci attualmente in commercio. Poi posso scendere ancora, ragazzi, vado in senso orario, una classe ancora oggi completamente sconosciuta, su cui effettivamente conosciamo ancora poco, e la vostra generazione invece lavorerà tantissimo. I trasportatori, ragazzi, conosciamo ancora poco perché sono macchine molecolari di una certa complessità. Vedremo alcuni esempi farmaceuticamente importanti, no, di, diciamo, soprattutto interazione con trasportatori in termini di loro inibizione, nell'avere poi un ruolo terapeutico oggi particolarmente importante, soprattutto a livello del sistema nervoso centrale e in alcuni quadri terapeutici. Vedrete che vedete che in questo momento sembrerebbero essere una minoranza etnica nell'ambito ovviamente terapeutico, rappresenteranno per voi, ragazzi, il futuro terapeutico. conosciamo ancora nulla, nulla nemmeno nel fatto che esistano, ragazzi. Sappiamo che ci sono geni che codificano per, non sappiamo esattamente che tipo di proteine siano associati come prodotto di questi geni, e sappiamo che svolgono sicuramente un ruolo di trasportatori, perché la loro sequenza genica, ma anche poi proteica, assomiglia molto ai trasportatori che già conosciamo, quella minoranza etnica lì, 4%, ok ragazzi, di quelle 20.000 proteine, perché vi ricordo, ecco, ricollegate sempre al fatto che sono proteine, quindi ritorniamo a quelle 20.000 là sopra, ecco, di quelle, solo il 4%, ragazzi, in questo momento appartengono alla classe funzionale dei trasportatori. Sappiamo che ce ne sono molte altre nel nostro genoma, non sappiamo chi siano e che cosa facciano ad oggi, ok? Quindi la partita grandissima che voi andrete a giocare, ovviamente da un punto di vista farmaceutico, sempre di più, sarà effettivamente nei trasportatori. Ancora, vedete, abbiamo sistemi recettoriali di tipo ovviamente riconoscenti gli ormoni di natura nucleare. Poi vado ancora in là, ragazzi, e vedete, per esempio, che, ecco, come diceva il nostro Andrea, il nostro materiale genetico rappresenta ovviamente una minoranza, davvero minoranza, all'interno ovviamente dei bersagli molecolari di nostro interesse. Tanto, ragazzi, che come potete immaginare, lo dico con molta, con molto rispetto, ragazzi, pur essendoci classi ancora largamente utilizzate in ambito oncologico che vedono il DNA come ovviamente il DNA, non proteine che lo in qualche modo coinvolgono da un punto di vista strutturale funzionale, il DNA, ecco, pur essendoci delle classi di farmaci ancora oggi largamente utilizzate in terapia oncologica, l'idea che noi abbiamo è che meno tocchiamo il nostro DNA, tranne ovviamente in casi estremamente, ecco, chirurgici, e sicuramente meglio operiamo da un punto di vista farmaceutico. Quello che abbiamo fatto con il DNA fino ad oggi, scusatemi e lo dico con profondo rispetto, soprattutto per l'aspetto terapeutico importantissimo che ancora questi farmaci hanno, non è stato chirurgia farmaceutica, ma macelleria farmaceutica, ragazzi. Chiaro che di fronte a situazioni estremamente complesse da gestire come quelle oncologiche, a volte anche l'azione di un macellaio, nel momento in cui non abbiamo un chirurgo, può essere un'operazione salvavita. Cogliete, ragazzi? Quindi meno tocchiamo il DNA, a meno che non lo facciamo con un'intelligenza chirurgica che solo in questi ultimi anni, ecco, stiamo imparando ad effettuare, l'intervento sul DNA meno, ecco, lo effettuiamo, e meglio, direi, andiamo ad operare da un punto di vista farmaceutico. Scusatemi se vi ho stressato un po' su questo aspetto, ma almeno abbiamo chiarito in che ambito andremo a lavorare. Devo essere sincero, non prenderò in considerazione per nulla, se non quando ci servirà, l'aspetto ovviamente di interazione con enzimi, perché sapete già tutto. Ho bisogno di scambiare due parole con voi per quanto riguarda i recettori copiati a proteine G, perché su questo devo allineare il concetto ovviamente rispetto a quello preziosissimo che avete già introdotto con il professor De Filippis. Dirò poche parole sui canali ionici, se non quando saranno chiamati ovviamente in causa, perché tutto sommato anche qui di solito vi trovo molto ben preparati sui canali ionici. Andrea, canali ionici? Chi mi associ? Come collega? Che vi ha introdotto l'argomento? Qualche secondo a vedere il microfono di Andrea. Se no, grazie, non importa. Ogni anno c'è un collega che mi aiuta a introdurre questo aspetto. Ora, ragazzi, faccio un attimo velocemente, posso andare sicuramente avanti su questi due aspetti perché li abbiamo già introdotti. Ho bisogno ovviamente di introdurre con voi in maniera molto egoistica, come vi dicevo, un aspetto che è fondamentale nel momento in cui parliamo di organizzazione, quindi anche a livello cellulare, e utilizzo della compartimentazione, ordinare gli spazi, nel momento in cui cerchiamo di immaginare che un sistema organizzato sia basato su questa strategia. Quindi immaginiamo che ogni sistema organizzato, l'abbiamo già detto, utilizzi su questo piano evolutivo che Madre Natura sta giocando, sta mettendo in operazione, ecco, stia giocando la partita dell'organizzazione attraverso ovviamente della compartimentazione. Questo l'abbiamo già detto. Abbiamo visto che i sistemi di membrana sono quelli che evolutivamente Madre Natura utilizza in questo momento per giocare ovviamente la partita dei sistemi organizzati. Molto bene. Ora ragazzi, siete d'accordo con me che nel momento in cui Madre Natura ha deciso di andare evolutivamente in questa direzione, ecco, aveva due problemi, molto spesso, diciamo da subito, non molto spesso, da subito, che in un qualche modo la inquietavano, no? Da un punto di vista ovviamente ingegneristico. Caspita, nel momento in cui ho compartimentato uno spazio devo rendermi conto di cosa sta succedendo fuori, sia da un punto di vista ovviamente della massa che in qualche modo devo gestire tra i due compartimenti, e soprattutto, credetemi ragazzi, la cosa più importante su cui vi chiedo di fare una riflessione è su quest'altro concetto che viene quasi completamente dimenticato in tutte le narrazioni ovviamente dei sistemi compartimentati, che è quello ovviamente dell'informazione. Io devo essere in grado di scambiare sicuramente massa, ma devo essere in grado di scambiare informazioni tra i due compartimenti, altrimenti il mio sistema compartimentato non è efficiente nel poi svolgere ovviamente una funzione. Quindi devo scambiare massa e devo scambiare un'altra cosa che viene, come vi dicevo, molto spesso sottovalutata, perché sembra quasi che non sia codificabile, soprattutto non sia misurabile, ok? Che è ovviamente un aspetto fondamentale in ogni sistema organizzato, che pervade la nostra quotidianità, soprattutto in questi momenti, ragazzi, e che va sotto il nome effettivamente di informazione. E cercheremo di cogliere, ragazzi, anche se in maniera molto semplificata, che cosa vuol dire per noi informazione da un punto di vista chimico-biologico. Informazione. Perché se io vi dico massa, tutti voi comprendete che cosa vuol dire, ecco, essere in grado di trasferire efficientemente massa tra i due compartimenti che ho generato tramite questo. Quando dico informazione, ragazzi, ecco, la questione diventa quasi a volte un po' più filosofica, se non per dire spirituale, ok ragazzi? Quindi ho bisogno di far questo. Allora, ditemi se vi torna. Per quanto riguarda la massa, ecco, direi che posso dedicare solamente questa brutale, brutale rappresentazione, perché abbiamo già visto, c'è una modalità assolutamente inefficiente per traslocare massa, che è basata sulle intrinseche caratteristiche di un oggetto, no? Nel rispondere due volte, dove sto bene in acqua piuttosto che in acqua no, e un'altra volta sto bene in acqua no rispetto all'acqua. Il meccanismo diffusivo che abbiamo in un qualche modo già anticipato, e che ad oggi apparentemente, non conoscendo nulla sui trasportatori, ragazzi, cogliete, è l'unica arma che ha il chimico farmaceutico per muovere oggetti da una parte all'altra delle bandiere, usa questo sistema assolutamente inefficiente. Perché, capite bene, la prerogativa di traslocare dipende dalla natura chimica dell'oggetto. Non potete chiedere a quell'oggetto di fare più di quello che può fare. E se è fatto così, la sua attitudine di traslocare è quella perché il coefficiente di ripartizione, no, nel nostro sistema chiuso è quello, quello potrà fare. No, niente di più, niente di meno. La partita sui trasportatori sarebbe incredibilmente efficiente. Madre Natura questo lo sapeva. Non poteva permettersi di lasciare oggetti carichi, come potete immaginare, solo al di qua o solo al di là dei compartimenti. Vi torna, ragazzi. Non poteva permettersi di lasciare oggetti non carichi, ma fortemente idrofilici. Gli zuccheri, ragazzi. Non poteva permettersi al glucosio di dire stai di qua o stai di là. Dico una cosa stupidissima, lo so, ragazzi. Ma della natura queste cose le ha pensate da subito. Compartimento per creare ordine, ma nel momento in cui ho compartimentato devo in qualche modo in maniera efficiente consentire il trasferimento di massa anche per oggetti che sono per me preziosissimi, ma la loro intrinseca capacità di attraversare di loro sponde le membrane è ridotta a zero. Composti ionici, l'abbiamo visto ieri, composti fortemente idrofilici, pensate al prototipo, no, al carburante che Madre Natura poi in questo sistema evolutivo stranissimo nostro, non dappertutto, è il glucosio. Caspita, non posso permettermi di non trasportare in maniera efficiente un oggetto che di sua sponde traslocherebbe con velocità che sono ovviamente, no, assolutamente incompatibili con qualunque sistema organizzato. perché è un oggetto estremamente idrofilico che non traslocherebbe mai di sua sponte. Ora, è chiaro che in tutte queste situazioni Madre Natura ha dovuto pensare ad oggetti specifici che noi chiamiamo trasportatori, di cui non conosciamo nulla, ma che Madre Natura invece ha dovuto ingegnerizzare al tempo zero per portare di qua di là tutti quegli oggetti preziosi nel suo funzionare, ma che non avessero le caratteristiche di loro sponte, no, di attraversamento diffusivo, no, efficiente. I trasportatori fanno esattamente questo, ragazzi, no? Scusatemi se questa brutalissima, banalissima, ecco, visione di quello che in qualche modo, ecco, il trasportatore vi sto rappresentando, ecco, con questa diapositiva. È chiaro, ragazzi? L'altro aspetto molto delicato per me, la cosa più importante che invece cominciamo a discutere oggi insieme, ragazzi, è il concetto di recettore. Ora, ragazzi, è chiaro che Madre Natura aveva bisogno di una sorta di sensoristica, no? Di sensori, per capire, per recepire alcuni dati dentro e fuori. Uso questo concetto, dato dentro e fuori. Ora, i dati dentro e fuori da leggere, dentro e fuori rispetto, ovviamente, perdonatemi la semplificazione, al compartimento generato da quella membrana, ok, ragazzi? Quando banalizzo cogliete la mia approssimazione. È chiaro che ci sono delle situazioni al contorno di tipo chimico, fisico, poi passatemi anche biologico, ma chimico, fisico, che sono fondamentali per Madre Natura se poi vuole effettivamente, a seguito di quella organizzazione, creare una funzionalità, fare un lavoro che sia funzionale al piano evolutivo che ha. Ed è chiaro che ha bisogno di una serie di sensori. Esattamente quello che in un qualche modo, ditemi se ritorno, voi siete fortemente contaminati oggi, tutto sommato utilizziamo nella domotica casalinga. Io ho bisogno, no, di capire qual è la temperatura all'esterno se voglio azionare la caldaia dentro. Vi torna, ragazzi, scusatemi se sono... Ecco, quindi devo leggere una temperatura per poi mettere in moto una macchina. E questa cosa, soprattutto, lo deve fare nel momento in cui i sistemi sono compartimentati e a loro volta sottocompartimentati. Pensate alla struttura delicatissima di sottocompartimentazione a livello di qualunque sistema cellulare, ragazzi, ecco, per darvi un'idea. Quindi ha bisogno di una sorta di sensoristica che sia in grado, ditemi se ritorna, di leggere dei dati, banalmente la temperatura, banalmente il valore di pH, scusatemi se adesso semplifico la questione, banalmente il nostro concetto di forza ionica, banalmente ovviamente la presenza di alcune specie che potrebbero essere per noi rilevanti, posso dirvene una, ecco, mi serve la tensione parziale dell'ossigeno piuttosto che l'anidride carbonica, cogliete, ragazzi, due banalità che vi sto... Mi piacerebbe capire la concentrazione di glucosio, insomma, mi serve una serie di sensori che facciano esattamente da collettore di dati, perché questo dato, una volta che viene in un qualche modo, ecco, contestualizzato, di che cosa sto parlando? Concentrazione di glucosio, tensione parziale ovviamente di ossigeno, valore di pH, il dato contestualizzato per noi genera un'informazione. Se qualcuno di voi avrà il piacere, la fortuna o lo è già contaminato con un po' di teoria dell'informazione, cara a tutti gli informatici, cogliete, ragazzi, perché di questo si occupano gli informatici da un punto di vista scientifico, no? Ecco, rudimenti di teoria di informazione mettono subito in relazione il dato, che è esattamente quello che vado a misurare, il numero che poi associo, no, alla variabile che vado a misurare, con, una volta che l'ho contestualizzato, l'informazione che porta con sé. Perché non è la stessa cosa, ragazzi, dire che la temperatura fuori è ovviamente meno 25 gradi centigradi o più 42 gradi centigradi, cogliete? Certo che è un dato, ma nel momento in cui lo contestualizziamo, il dato porta con sé un'informazione che per me vuol dire, ditemi se vi torna, aumentare la mia conoscenza per essere in grado poi di prendere una decisione. Questa è la piramide gerarchica che è alla base di qualunque teoria dell'informazione. Madre Natura questo lo sa, perché evolutivamente l'ha creato lei questo schema. Quindi analizzo un dato, lo contestualizzo, devo capire che tipo di dato è, ok? È una temperatura? Bene. Quindi genero un'informazione, questa informazione, immaginate, ecco, quante poi informazioni state raccogliendo, creano la nostra conoscenza sul sistema e questo mi è utile poi per prendere, chiaramente, faccio un saluto, ragazzi, ad un collega che si è affacciato, per prendere una decisione. Vi è chiaro, ragazzi? Ecco perché per me il concetto recettoriale è un concetto fondamentale. Molto spesso, ragazzi, i nostri dati, come vedrete, e noi lo in questo momento, perdonatemi ragazzi, da un punto di vista farmaceutico, è chiaro che mi aspetto che il dato che andrò a leggere è un dato chimico, e ci sono, Madre Natura ha ovviamente voluto assegnare ad alcune strutture chimiche l'essere il portatore di questo dato chimico che poi il sensore deve rilevare per poi in qualche modo, come vi dicevo, contestualizzarlo, aumentare la nostra conoscenza e prendere la decisione. Ecco, la macchina molecolare, ragazzi, che si occupa di questo, quello di prendere coscienza di un dato di natura ovviamente fisico piuttosto che chimico, e noi guarderemo con particolare rilievo quando il dato è un oggetto chimico, è meraviglioso, un oggetto chimico che porta un dato, no, di un, diciamo, caratteristico dell'ambiente in cui questo viene in un qualche modo a generarsi. Ecco, quel tipo di sistema io lo chiamo recettore, e capite bene, ha una particolarità. Ecco, scusatemi ancora una volta ragazzi se vi faccio questo stupidissimo schema esemplificativo. È una macchina molecolare, certo che sì che è una macchina molecolare, è una proteina, certo che sì. Madre Natura ha a disposizione un polimero magico, no? Un polimero meraviglioso, molto duttile, molto malleabile da un punto di vista funzionale, che è ovviamente il polimero proteico, con la quale sa fare un sacco di cose incredibili. E chiaramente anche i recettori, così come i trasportatori di prima, sono polimeri di natura proteica che hanno però una funzione molto particolare in questo caso. Ditemi se vi torna. Leggono il dato, quindi sono in grado di percepire la presenza di un dato chimico, in questo caso portato da una struttura particolare. Posso dirvi una cosa, ragazzi, che vi piace un sacco, perché tutti i neurotrasmettitori, Madre Natura, li vedremo insieme, l'acetilcolina di ieri, piccolina, che vi ho fatto vedere, Madre Natura la usa per questo, deve portare, è la portatrice di un segnale, di un dato, che deve essere in un qualche modo recepito. I recettori di competenza sono proprio quelle macchine molecolari poste nei sistemi di membrana, prevalentemente ma non solo, che hanno esattamente questo ruolo. Leggo fuori e porto l'informazione dentro. L'informazione, non l'oggetto che ha portato l'informazione. È meraviglioso questo, che ha portato, scusatemi, il dato. Il dato è l'oggetto chimico. Scusatemi ragazzi, non è coronavirus, eh? Un po' di raucedine da allergia di questa stagione, quindi mi scuso. E vi dicevo ragazzi, leggo il dato, ok? E quello che meravigliosamente fa il nostro sistema recettoriale è, come vi dicevo, generarne all'interno, vedremo come, lo sapete già, una sorta di risposta in funzione di quel dato, meraviglioso. Su questo ragazzi faremo una piccola considerazione, perché come vi dicevo guarderò in modo specifico con voi il recettore copiato delle proteine G. Ma prima di far questo, ragazzi, perdonatemi, ma vi lascio ancora questa piccola distinzione tra sistema aperto e sistema chiuso. L'abbiamo già visto insieme, ragazzi, lasciatelo, lo lascio solo per chi un domani avrà un ricordo di questo. Guardate un po' quali sono effettivamente. Mi basterebbe, ragazzi, un piccolo elemento di linguaggio per ricordare. Chi vi ha fatto chimica fisica, Andrea? Non mi ricordo mai.
Ci sono. Il professor Moro.
Giorgio. Giorgio. Ah, è Stefano. Vedi, guarda caso, c'è un'assonanza particolare. Giorgio Moro e Stefano Corni. Bellissimo. Direi che questa è proprio una triangolazione quasi alchemica. Bellissimo, ragazzi. Mi farebbe piacere, per una questione di appropriatezza di linguaggio, che voi foste in grado di cogliere, nel momento in cui passiamo da un sistema chiuso classico termodinamico alla Giorgio Moro a un sistema aperto classico non termodinamico alla Stefano Moro, in un qualche modo che guardaste a destra e a sinistra quali sono le cose che in un qualche modo possono variare nei due sistemi. Per esempio, in un sistema aperto non avremo mai ovviamente la possibilità, come potete immaginare, di generare uno stato di equilibrio, perché tutto si muove avanti e indietro, è massa che va e massa che viene, ed energia che va ed energia che viene. Aggiungerò una cosa meravigliosa, che solitamente, ecco, gli amici degli stati di equilibrio solitamente, ecco, non sono pronti a recepire informazioni che vanno, informazioni che vengono, ok? E sono misurabili in un sistema aperto, certo che sì, sono misurabili, e sono fondamentali tanto quanto le variazioni entalpiche, le variazioni entropiche, che comunque esistono anche in un sistema aperto, ma che sono solo una parte della storia. Ed è la cosa meravigliosa, perché in tutti gli stati stazionari, che sostituiscono quindi gli stati di equilibrio, ecco, in tutti quegli stati stazionari, ecco, si verificano tre cose molto importanti, ditemi se vi torna, ecco, relativamente ai due parametri super classici che noi ci aspettiamo ovviamente in uno stato di equilibrio. Soprattutto, ecco, quella che abbiamo già sottolineato, il fatto che non necessariamente in un sistema stazionario l'entropia deve aumentare, assolutamente no. In tutti i sistemi organizzati, ecco, l'entropia può anche in qualche modo diminuire spontaneamente, che sarebbe totalmente, giustamente, antitermodinamico. Ma non siamo in un sistema chiuso, siamo in un sistema aperto. Chi paga pegno, ragazzi, molto spesso in questa diminuzione di entropia che il sistema organizzato deve prevedere? L'aumento della capacità di trasferire informazione. Ecco qui il meraviglioso pago pegno. Sono disposto anche ad aumentare il grado di ordine, quindi antitermodinamico se fossi a sinistra in un sistema chiuso, a patto che quell'ordine sia funzionale ad un trasferimento di informazione. Meraviglioso. Questa cosa madre natura l'ha ingegnerizzata in maniera ovviamente mirabile. Devo essere sincero, non è così facile, come potete immaginare, misurare lo scambio di informazioni da un punto di vista quantitativo. Ecco perché apparentemente gli stati di non equilibrio, i sistemi aperti, gli stati stazionari, sono spesso un po' più negletti della parte ovviamente più formale, canonica, pulita, no, facilmente codificabile anche da un punto di vista di linguaggio matematico e fisico, che abbiamo ovviamente nella termodinamica classica. Buona, mi fermo qui, ok ragazzi. Posso, ragazzi, e poi riprendiamo da qui domani un qualcosa che conoscete molto bene e che vorrei in realtà, ecco, condividere con voi, due aspetti veramente di definizione della signora Pina che conoscete molto bene, ma fondamentali per noi. Allora, occupiamoci per un momento di quella classe di sistemi proteici spesso collocati in sistemi di membrana che hanno esattamente il compito di fare da sensore nei confronti di alcuni dati, spesso chimici, che vengono in un qualche modo ad essere presenti di qua o al di là del nostro ovviamente compartimento. Il recettore, il sistema recettoriale, i recettori in generale devono avere due aspetti fondamentali che vi pregherei, ragazzi, di tenere a mente per quello che cominceremo a dire domani. Sono macchine molecolari, quindi sono sistemi proteici, devono sicuramente svolgere una funzione. La loro funzione in primis è quello di riconoscere il portatore del segnale, riconoscerlo. Cogliete, ragazzi, deve esserci esattamente quel complemento, questo è il caso, deve riconoscere quello che questo oggetto in maniera meravigliosa non ci sta facendo vedere. Ai noi, ragazzi, questo è un recettore copiato dalle proteine G, sta riconoscendo, vedete proprio lì, aspetta che, eccolo lì, guarda che bello. Lo vedete? Sta riconoscendo proprio lì un portatore di un segnale. Ragazzi, quello che accidenti questi oggetti meravigliosamente belli da vedere, da toccare, non ci stanno facendo vedere, è come a seguito di questo riconoscimento quella macchina sia in grado di far percepire dall'altro lato del compartimento, ecco, il segnale che in un qualche modo ha precedentemente ottenuto a seguito di quel riconoscimento. Deve esserci sicuramente, come sapete molto bene, sicuramente, ecco, e rivedremo con pazienza, con una leggera pazienza insieme da domani, un meccanismo attraverso la quale a seguito di quel riconoscimento qualcosa succede a quella macchina molecolare affinché questo riconoscimento si traduca dall'altra parte, qualunque sia la parte, in un qualcosa di diverso rispetto a quando ovviamente quel segnale non stava arrivando. Quindi ci deve essere una sorta di, ditemi se vi torna, non ha niente a che vedere col target, ma avete capito, on off, acceso spento, che in qualche modo sia in grado di percepire una variazione di stato nel momento in cui il riconoscimento non c'è, spento, off, e nel momento in cui il riconoscimento c'è, on. Ok ragazzi, quindi il sistema recettoriale è caratterizzato da queste due fondamentali funzioni. Deve riconoscere il portatore del segnale, che impareremo domani a definire in maniera appropriata, e a seguito di questo riconoscimento deve essere in grado di modificare se stesso, modificazione ovviamente no, conformazionale, qualcuno di voi, Andrea, sicuramente mi direbbe questo, affinché a seguito di questo riconoscimento il segnale venga poi anche recepito dall'altra parte del compartimento. Ragazzi, direi che per oggi mi fermo qui, vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo domani, sempre che non ci siano drammi da parte vostra, ma questo lascerei al forum eventualmente. Questa è una visione molto introduttiva, domani andiamo un po' più nello specifico con un po' di lessico che ho la necessità di condividere con voi. Ragazzi, vi abbraccio ancora, buon pomeriggio.